Io faccio l'intervento principale. Allora, intanto grazie Presidente e grazie a Roberta Mori, la Presidente della Commissione regionale per la parità della Regione Emilia-Romagna, proprio per la sua presenza oggi qui nel nostro Consiglio Comunale. Una disponibilità e una presenza alla ricerca della condivisione e della partecipazione che è stata alla base di tutto il percorso che ha fatto questa legge regionale, e dobbiamo dare atto alla sua Presidente appunto di averlo fortemente voluto in questo senso. E questa legge è stata fortemente voluta anche dalle donne del Partito Democratico. L'abbiamo infatti accompagnata con un'iniziativa popolare, come è stato detto, un'iniziativa popolare che ha coinvolto fin dall'inizio, quando abbiamo iniziato a scrivere appunto una proposta di legge, che ha coinvolto le associazioni, soprattutto quelle femminili, ma non solo quelle femminili, ha coinvolto i centri antiviolenza, le conferenze delle donne democratiche di tutta la regione, i centri antiviolenza appunto, come dicevo, con tutte le loro sfaccettature nella regione, e anche singole esperte in materia di politiche di genere. Devo dire che alcune di queste, insomma, di queste realtà sono presenti in aula e le ringrazio per condividere anche questo momento con noi. Abbiamo coinvolto anche i sindacati, su Modena abbiamo avuto l'adesione di tutti e tre i sindacati a questa proposta di legge e quindi insomma potremmo dire un'ampia rappresentanza della società. Abbiamo raccolto 12.000 firme, quindi abbiamo coinvolto i cittadini, le cittadine. E persone che quindi ogni volta che mettevano una firma sono state insomma motivate, no? Alle quali abbiamo spiegato perché avevamo avviato questo percorso di legge contro la violenza sulle donne. Un percorso quindi partecipativo dentro e fuori le istituzioni. Io credo che sia stato un percorso unico veramente nel suo genere, soprattutto in una regione dove poi il Partito Democratico è al governo, cioè potevamo fare semplicemente un'azione dentro l'Assemblea Legislativa, invece abbiamo scelto un percorso differente. E quindi credo che questa sia stata anche la forza di questa proposta di legge. E una proposta di legge quindi che ha convinto anche tutta l'Assemblea regionale per la maggior parte, che era urgente intervenire affinché le donne emiliano-romagnole avessero la possibilità di esercitare appieno i loro diritti costituzionali, a partire dal diritto di essere più rappresentate. In effetti questo è al primo posto della legge, cioè il diritto alla democrazia paritaria. Naturalmente perché? Perché una democrazia paritaria coniuga l'uguaglianza e l'equità con il benessere delle donne e degli uomini che vivono nelle nostre città e ne promuove appunto lo sviluppo umano. Democrazia paritaria per poter guardare al mondo, cioè al lavoro, ai servizi, allo sviluppo ambientale, all'urbanistica, con gli occhi e i corpi delle donne e con gli occhi e i corpi degli uomini. Spesso quando devo provare a spiegare questo tema ai ragazzi e alle ragazze, propongo loro una vignetta. La vignetta rappresenta due animali, un elefante e una scimmia, uno scimpanzé, che devono eseguire un ordine, cioè salire su un albero. Ecco, l'operazione richiesta è la stessa, cioè l'ordine è lo stesso, ma le opportunità di riuscire nell'impresa sono molto diverse. Ora, questo era per dare anche qui un'immagine. Naturalmente, riportando questa immagine a lezioni di indirizzo che come Consiglio Comunale possiamo dare, questa immagine significa che vogliamo, che se vogliamo pensare di incentivare l'occupazione, e sappiamo, perché ce lo dicono le indagini e le statistiche, che il problema maggiore è tra i giovani, dobbiamo anche sapere però che è vicino allo zero nel nostro paese la possibilità per le ragazze, quindi per le giovani donne, di trovare un'occupazione regolare a lungo termine. Quindi cosa dovremmo fare se vogliamo incentivare l'occupazione dei giovani? Pensare anche a strumenti che contrastino le pratiche discriminanti nelle assunzioni, ad esempio il tema delle dimissioni in bianco, pensare a servizi e organizzazione degli orari delle città che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione tra donne e uomini del lavoro di cura familiare. E ancora dobbiamo pensare ad esempio ad aumentare le opportunità di credito per le imprese femminili, che sono sempre quelle che hanno più difficoltà all'accesso al credito, e così via. Dovremmo favorire le aziende, continuare a favorire gli asili aziendali e i servizi per gli anziani, così via. questo non per un vezzo, appunto come diceva la Presidente Mori, ma questo perché altrimenti le nostre politiche saranno inefficaci, cioè non riusciremo a ottenere gli obiettivi che vogliamo, che è quello appunto di una maggiore occupazione di uomini e di donne. E questa legge finalmente per ogni area di politica delinea azioni e interventi puntuali, molti direttamente in carico alla Regione, altri da realizzarsi insieme agli enti locali. Per questo è importantissimo per noi oggi partire dalla conoscenza della legge per indicare gli impegni che intendiamo prenderci anche nel nostro ente e nella nostra comunità. Quindi l'ordine del giorno è stato appena presentato, entra nel merito di aspetti precisi, io non ci tornerò, ma penso che il dibattito appunto ci permetterà di approfondire. Quindi azioni concrete e fattive. Io intendo soffermarmi ancora sul fatto che la legge quadro ha bisogno di gambe solide e risorse adeguate per poter camminare e per non rimanere un'ennesima legge di principio. Progetti e azioni concrete da mettere in campo dalla Regione in collaborazione con i soggetti e le associazioni che hanno maturato esperienze sul campo per migliorare la vita quotidiana delle donne di questa Regione. Migliorando le condizioni di vita delle donne, migliorano le condizioni di vita di tutta la comunità e anche i parametri più economici, pensiamo soltanto al PIL dei paesi, appunto aumenta in proporzione al miglioramento della condizione della vita delle donne. Questo viene attestato da tutte le ricerche. Questo è chiaro in tanti paesi, ma non in Italia purtroppo. È chiaro anche all'Europa, perché pensate ad esempio alla strategia Europa 2020, dove per uscire dalla crisi e realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Europa punta molto sulle cittadine europee e sul raggiungimento appunto del 75% di tasso di occupazione per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, per migliorare la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi di protezione sociale. Le politiche in materia di pari opportunità per l'Europa sono uno strumento di competitività e di sviluppo, questo devono essere secondo me. E il semestre presidenza italiana dell'Unione Europea ha però messo, che ha fatto accendere i riflettori appunto sul nostro paese, ha evidenziato forti contraddizioni appunto in Italia. L'Italia è tra i paesi con il più basso livello di parità, secondo l'Indice Europeo dell'Uguaglianza di Genere. Abbiamo un'occupazione femminile troppo bassa, abbiamo scarsi servizi di welfare, forte gap salariale, soprattutto tra le pensionate, poche donne nelle posizioni apicali decisionali e elevato tasso di povertà tra le donne. Per fortuna questo tasso migliora nella nostra regione, ma questo non ci basta. Il Parlamento europeo punta il dito non tanto sull'assenza di leggi, ma sulla difficoltà delle italiane ad esercitare concretamente i diritti che sono sanciti in quelle leggi. Quindi non mancano le leggi, ma manca un ambiente che le possa rendere efficaci. Quindi è questo che dobbiamo anche evitare, cioè dobbiamo evitare in questo momento che noi come Regione Emilia-Romagna abbiamo una bellissima legge, ma che poi questa legge rimanga soltanto sulla carta. Ecco, quindi noi come Emilia-Romagna siamo stati i primi che abbiamo recepito in modo avanzato le indicazioni che ci vengono dall'Europa, ma dobbiamo fare attenzione, come dicevo, a non cadere in quello che è il problema sottolineato appunto dal Parlamento europeo rispetto alle politiche in Italia. Quindi l'impegno di tutti nella prossima legislatura dovrà essere quello di dare gambe alla legge, finanziando da subito tutte le azioni di diffusione culturale per la valorizzazione della cultura della differenza di genere, per le politiche educative e di prevenzione e contrasto alla violenza, puntello di tutte le altre azioni, perché senza un cambiamento culturale che vada a modificare le attuali basi della relazione uomo e donna nel nostro paese, rendendole più paritarie ed ugualitarie, ogni nostro sforzo sarà effimero. Credo che molto del Credo che molto del problema sia nello scarto che c'è tra la realtà e gli stereotipi che ancora sono fortemente inculcati nella nostra cultura e anche nel nostro sistema educativo. Ci tengo a condividere con voi questa ricerca che è stata fatta da poco sui testi scolastici. Questa ricerca mette in evidenza che i contenuti culturali di questi testi scolastici spesso sono più arretrati delle stesse conquiste legislative del paese, della stessa mentalità corrente, della stessa realtà quindi. Vale per i modelli di maschio e di femmina fortemente stereotipati, con immagini di uomini e di donne irrealistiche e ormai superati. Pensate che questa ricerca fatta dalla professoressa Irene Biemmi su tutti i testi di lettura per la classe quarta elementare delle maggiori case editrici italiane nel 2010 rileva che ai protagonisti maschili delle storie sono attribuite 50 diverse tipologie professionali, tra le quali il re, il cavaliere, il maestro, il ferroviere, il marinaio, il mago, lo scrittore, il dottore, il poeta, il giornalista, l'ingegnere, il geologo, l'esploratore, lo scultore, l'architetto, il bibliotecario, lo scienziato, il medico e il direttore d'orchestra. Alle protagoniste femminili soltanto 15 tipologie professionali, tra le quali la più prevalente, la maggiormente prevalente è la maestra, seguita da la strega, la fata, la principessa e la casalinga. Ecco, questo quindi è l'ambizioso progetto che sta nello sfondo della legge, cioè creare condizioni a tutti i livelli affinché si possano veramente consolidare i percorsi fatti dalle donne, conclude il mio ragionamento, e penso che la legge ci potrà far fare questo salto di qualità, cioè le donne singole sono già arrivate ovunque, lo sappiamo, le vediamo, per fortuna e ci siamo. Ora vogliamo che siano tutte le donne in quanto genere a poter, quindi non solo quelle più attrezzate per storie familiari, culturali, possibilità economiche, a poter percorrere appunto senza tutti questi ostacoli e tutte queste discriminazioni la strada appunto per il loro sviluppo personale. Un primo passo nell'attuazione della legge è stato già compiuto, perché andiamo a votare con una legge che introduce un sistema paritario appunto nella composizione delle liste e la doppia preferenza di genere, quindi benissimo, partiamo da qualcosa che già c'è ed è già concreto. Naturalmente il mio auspicio è che anche in occasione delle prossime elezioni regionali questi concetti diventino un patrimonio politico di tutti, quindi di tutte le forze politiche, e proprio affinché il prossimo Consiglio regionale possa dare le famose gambe a questa legge. Piena applicazione della legge di parità significherà quindi finanziarla, come ho detto, ma creare anche tavoli permanenti con i soggetti coinvolti per determinare appunto il piano d'azione per i primi anni di legislatura, che è uno degli impegni che c'è nella legge, affinché si possa giocare la partita delle grandi sfide europee che attendono anche la nostra regione, con in campo tutte le energie e le competenze necessarie. Difficile, penso, vincere questa partita così difficile se metà dei giocatori, cioè le donne, restano ancora in panchina. Grazie.
Prego, consigliere Bortolotti.